A tutti un cordiale saluto e ben ritrovati con l'appuntamento di Rame Notizie lunedì 28 luglio 2014 e dedichiamo la prima parte del nostro notiziario alle notizie di carattere nazionale ed internazionale. Inizia oggi la settimana cruciale per la riforma costituzionale. Secondo il calendario approvato dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, l'Aula del Senato tornerà ad esaminare il disegno di legge sulla riforma del Senato e del titolo quinto della Costituzione dopo l'ok al decreto cultura con sedute fiume dal mattino a mezzanotte, tutti i giorni, weekend compresi. Una maratona che sulla carta, in base ai tempi contingentati decisi ad arginare l'ostruzionismo, l'obiettivo fissato dai capigruppo è che il voto finale si tenga l'8 di agosto, una data che per molti appare utopica, in assenza di un'intesa tra maggioranza e opposizione, non solo. Il decreto legge di riforma della pubblica amministrazione comincia l'esame dell'Aula di Montecitorio da oggi. Dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali, il provvedimento sarà esaminato dall'Assemblea, dove con molta probabilità sarà approvato con voto di fiducia e poi passerà al Senato per la seconda lettura. Intanto il decreto gemello sulla competitività ha già ottenuto il semaforo verde da Palazzo Madama ed è pronto per approdare alla Camera. Entrambi i provvedimenti che scadono il 24 agosto dovranno essere convertiti prima della pausa estiva. Numerose le novità inserite in commissione, a partire dalle nuove regole per andare in pensione che interessano i manager pubblici, tra queste quella della reintroduzione della quota 96, numero dato dalla somma dell'età anagrafica a quella contributiva, che consentirà ai 4.000 insegnanti di andare in pensione a settembre, se accetteranno di riscattare il trattamento di fine rapporto alla data prevista dalla riforma Fornero. E a tal proposito abbiamo ricevuto una nota dal deputato del Movimento 5 Stelle Maria Marzana, nella quale così recita: a 2 anni della famigerata riforma Fornero, nella notte tra venerdì e sabato si è finalmente verificata la congiunzione astrale quasi perfetta tra governo e Parlamento per consentire ai 4.000 lavoratori tra docente e personale ATA che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi nell'anno scolastico 2011-2012 di andare in pensione con le precedenti norme. Sul caso quota 96 ha affermato Maria Marzana, deputata del Movimento 5 Stelle, che sin dalle prime ore della legislatura ha lottato con determinazione a fianco del personale interessato. Esprimiamo soddisfazione, ma occorre precisare che il diritto è stato ripristinato solo in parte. Andiamo ad altri argomenti. Regole uniche per il settore edilizio, valide su tutto il territorio nazionale, da adottare attraverso un regolamento edilizio tipo. Lo prevede una bozza del decreto legge Sblocca Italia, il provvedimento che la prossima settimana dovrebbe essere varato dal Consiglio dei Ministri. La misura verrebbe introdotta attraverso un decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, previa intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. Dai grandi evasori Equitalia ha recuperato 17 miliardi su 591 contribuenti, nei guai con il fisco per debiti sopra i 500.000 euro, rappresentano circa il 40%, invece il 70% cartelle pagate e arrate riguarda debiti inferiori a 5.000 euro, un dato che mostra la difficoltà dei cittadini a far fronte ai debiti arretrati anche per importi di piccola entità. Gaza, nuovo appello dell'ONU, tregua subito e senza condizioni per consentire soccorsi e aiuti. Il documento approvato dal Consiglio di sicurezza arriva nella notte, ma delude sia i palestinesi che Israele. Sulla striscia una notte senza bombardamenti. L'esercito di Tel Aviv precisa sospensione senza limiti, ma la distruzione dei tunnel di Hamas va avanti. Pace dal Papa sale forte, un altro forte e accurato appello a fare tacere le armi. All'Angelus di Piazza San Pietro Francesco ha ricordato lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, di cui domani ricorre il 100° anniversario, invocando che non si ripetano gli sbagli del passato e si persegua la pace nel dialogo paziente e coraggioso. Pregando poi per le crisi in Medio Oriente, in Iraq e in Ucraina, implora: fermatevi per favore. Caos Libia, trasferiti un centinaio di italiani, l'uscita dalla Libia degli italiani che lo hanno richiesto è avvenuta con convogli via terra verso la Tunisia e con il ricorso a velivoli dedicati disposti dall'unità di crisi dalla Farnesina con destinazione Pisa. La Concordia ha finito il suo ultimo viaggio nel porto di Voltri-Pra, quasi di fronte ai cantieri di Sestra Ponente, da dove uscì 9 anni fa come nuova ammiraglia della Costa Crociere, senza che nessuno potesse immaginare la tragedia del Giglio, la notte del 13 gennaio del 2012. L'attracco è stato completato prima delle 17 e la capitaneria di porto ha sciolto l'unità di crisi, mentre sulla diga foranea gli ormeggiatori terminavano le operazioni di messa in sicurezza, un risultato di grande soddisfazione per il team ingegneristico della Titan Micoperi, che ha progettato e portato a termine il rigalleggiamento e il trasferimento dell'isola del Giglio. Codice della strada, in arrivo la patente a punti per i minorenni, presto anche i minorenni alla guida di cinquantini potrebbero avere la patente a punti ed essere quindi sanzionati con la decurtazione dei punti, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente. E una delle modifiche al codice della strada introdotta nella legge delega al governo approvata in Commissione Trasporti della Camera. La novità coinvolge tutti i minorenni alla guida di ciclomotori non superiore a 50 cm cubici, di minicar e di scooter fino a 150 cm cubici. All'Italia, rush finale, Poste e Willy, ultimi nodi. La data finale potrebbe essere quella del 1 agosto, quando è convocata il Consiglio di Amministrazione di Poste. Certo, la riunione del Consiglio della società guidata da Francesco Caio, che si terrà venerdì prossimo, potrebbe segnare l'ultimo passaggio prima della firma tra l'Italia e Etihad. Poi partirà il riassetto con la creazione delle nuove società e l'attesa per la valutazione che dall'operazione dovrà fare la Commissione europea. I soci arabi non potranno avere la quota azionaria di maggioranza e un eventuale diniego europeo potrebbe mettere in forse l'intera operazione anche dopo la firma. Passiamo adesso alle note regionali e locali. A Gela, oggi sciopero generale, distanza di 20 giorni dal blocco della raffineria Eni dopo l'annuncio di ritirare i 700 milioni di euro di investimenti per il piano industriale nella città del Golfo, è stato il giorno della prova. Sono stati giorni intensi per i lavoratori e sindacati che hanno promosso con volantinaggi la manifestazione di oggi, alla quale ha presenziato Susanna Camusso, segretario nazionale della CGIL. Non sono mancati gli appelli che le sigle sindacali e le associazioni hanno rivolto alla cittadinanza e invitatola a scendere in piazza. Non possiamo assistere inerte a un grande gruppo che rischia di uscire dall'industria, dicono i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, Camusso, Bernava e Pirani. L'idea dell'Eni di andare via e l'annuncio shock proseguono. Solo un sobrio ma determinato sforzo collettivo consentirà alla città di non essere mortificata, sostengono ancora i segretari generali Giudice, Gallo e Mudaro. Tornano in strada i forconi, lo fanno da oggi con una protesta a partire dalle 7 di questa mattina agli imbarcateri della Caronte a Messina. Il preludio di un WAF Day dedicato alle associazioni di categoria, a cominciare dalla Coldiretti per finire alla Triplice, afferma il leader del movimento Mariano Ferro, e continueremo poi nei giorni a venire a oltranza sui traghetti nell'attesa di segnale di fumo. A tal proposito ascoltiamo il servizio di Pippolo Repice con il collegamento su Messina.
E allora, a proposito della manifestazione che ha preso il via stamattina agli imbarcadieri di Messina, abbiamo in linea, in diretta da Messina, proprio il leader dei forconi, Mariano Ferro. A te, Mariano. Allora, il perché di questa protesta in piena estate addirittura, che coinvolge naturalmente tutta la regione siciliana?
Guarda, spiegare ai siciliani il perché di questa protesta forse diventa paradossale. La Sicilia sta affondando, è uno dei settori in prima linea dell'affondamento dell'agricoltura. Se noi cerchiamo di salvaguardarla, io credo che questi nostri agricoltori, che sono ormai talmente sfiduciati, talmente rassegnati, che non vogliono più partecipare nemmeno a salvaguardare le loro aziende perché qualcuno gliele toglierà, io credo che si renderanno conto che qui o ci difendiamo oppure moriremo tutti. Noi stiamo lanciando un segnale al governo, devo dire con grande amarezza, se non succede nulla, la Sicilia si prepari di nuovo il 16 gennaio, c'è poco da fare, perché ce l'avevano chiesto tutti, lo dico con chiarezza, di fare questa operazione in estate. Abbiamo fatto in estate perché erano tutti pronti a partecipare. non abbiamo avuto una grande partecipazione, però queste 200 persone che sono qui oggi hanno lanciato lo stesso segnale. Nessuno aspetti però di trovare il piatto pronto a casa con le denunce degli altri, e allora io dico questo, stiamo cercando di farlo in modo pulito e mi auguro che il governo voglia ascoltarci per dire a tutti, cerchiamo di fare qualcosa e attuare queste norme di salvaguardia per salvaguardare il prodotto siciliano, italiano in genere, per dire che bisogna salvaguardarlo quando i prezzi scendono sotto una certa soglia e i quantitativi aumentano oltre una certa soglia. Quindi chiudere le frontiere nei momenti di allarme. Se non succede nulla, noi siamo pronti di nuovo a ripartire in autunno, su questo non ho dubbi. Poi o ci sono i siciliani, o c'è produzione, o non c'è produzione, noi andremo avanti lo stesso. Se qualcuno vuole spararci addosso, come ci hanno detto, se eventualmente facciamo un danno alla Sicilia, anziché spararci addosso, rifletta sul fatto che li abbiamo invitati a venire oggi a Messina in piena estate quando c'è il fermo e non sono venuti. Dopodiché andiamo avanti nella speranza che tutto questo non debba accadere e che soprattutto ci siano risultati per salvare il salvabile, diciamo così, prima che le aste giudiziarie ingombano nelle nostre città, perché io dico solo un dato, a Vittoria c'è un'asta giudiziaria ogni 100 abitanti, ci sono 4.000 esecuzioni immobiliari, il che vuol dire che praticamente c'è mezza Vittoria all'asta. Se dobbiamo continuare così, io credo che sia impensabile di andare avanti.
Mariano, scusa, che ambiente avete trovato a Messina?
Ottimale, ma veramente non lo sto dicendo, ottimale. Abbiamo avuto una prefettura che ha telefonato pure alla Garonde per chiedere di sostenere questa vertenza. Abbiamo la solidarietà, abbiamo il consenso di un presidente della regione che scrive da Bruxelles che l'agricoltura è in ginocchio e se continua così nei prossimi 10 anni ci sarà una recessione paurosa. Abbiamo tutti d'accordo, ma non succede niente. E allora se è così, noi andiamo avanti con l'indifferenza dei siciliani, andiamo avanti lo stesso, dopodiché vedremo quello che accade.
Grazie Mariano per questo intervento, in bocca al lupo.
Grazie a te, grazie, ciao.
Manovra, stipendi in bilico, oggi inizia l'esame degli articoli della finanziaria, ma nella migliore delle ipotesi questa entrerà in vigore dopo Ferragosto. Slittano gli stipendi di luglio per migliaia di siciliani. CGL, CIR e UIL sono pronti allo scontro anche duro con il governo Crocetta se non ritirerà dalla finanziaria a terra in discussione all'ARS le norme che prevedono tagli alla pubblica amministrazione della regione siciliana. I sindacati sono pronti a dichiarare lo stato di agitazione e già lunedì, se non ci saranno segnali differenti da parte del governo regionale, proclameranno la mobilitazione del pubblico impiego siciliano fino allo sciopero. Crocetta agli stati generali nel PD, preferenze imbarazzanti. Esponenti, sindaci e dirigenti democratici si sono riuniti a Palermo per gli stati generali del Partito Democratico. Presente il governatore Crocetta che spara zero su alcuni presenti in sala. Vedo qualche presenza imbarazzante, denunciato per truffa. Qualcun altro è stato anche in carcere. O me o loro. Pressing del segretario Raciti sui nuovi nomi in giunta. Governatore, non mi sono mai opposto. Il deputato regionale del nuovo centrodestra, Vincenzo Vinciullo, è stato nominato componente della direzione nazionale del partito. L'incarico gli è stato affidato nel corso della prima assemblea che si è svolta a sabato a Roma per approvare lo statuto. Vinciullo, membro di diritto in quanto deputato regionale, fa parte del direttivo che conta 40 componenti. Con Vinciullo la delegazione di Siracusa, composta da Salvatore Castagnino, Gianluca Caruso, Tino Di Rosolini e Mario Pancari, tutti e tre membri del direttivo. Il ritorno del voto per le regionali del 2012 in alcune sezioni di Rosolini e Pacchino sta provocando dissidi e dissapori, in particolare proprio fra Vinciullo e Gennuso. In base alle ultime prese di posizione in aula all'Assemblea regionale siciliana del deputato regionale Vinciullo, dichiarazioni che non sono piaciute a Gennuso, è stato emanato un nuovo comunicato stampa da parte dell'ex deputato regionale Pippo Gennuso. Così recita il comunicato stampa. L'onorevole Vinciullo ancora una volta dimostra di avere memoria corta e continua a mistificare la realtà. Io sono uno dei ricorrenti alle elezioni regionali del 2012. Probabilmente dimentica Repubblica che aveva chiesto la verifica delle schede elettorali nelle sezioni sospettate e non fu possibile perché sono sparite. Ad affermarlo è l'ex deputato dell'MPA PDS Pippo Gennuso che aggiunge: l'onorevole Vinciullo tenta ma senza successo di confondere le idee ai cittadini elettorali quando parla delle preferenze del sottoscritto nella mini tornata elettorale del prossimo 5 ottobre. Sia a Rosolini che a Pachino non ci sono in palio i voti dei parlamentari all'ARS, ma di tutti i candidati che hanno partecipato alle elezioni regionali del 2012. Per fare un esempio, ci sono i voti riportati dai candidati Giuca, Tino Di Rosolini e così via. Il ritorno del voto del 5 ottobre non è una corsa alle preferenze personali, ma faranno fede i voti delle liste. Significa che un partito che nel 2012 aveva superato la soglia di sbarramento, con le nuove elezioni potrebbe rimanere fuori dall'ARS per non aver raggiunto il fatidico 5%. Pippo Gennuso poi ribatte pure all'affermazione di Vinciullo che ha paragonato Rosolini e Pachino alla Beirut della provincia di Siracusa. Il deputato del nuovo centrodestra, prosegue Gennuso, ha capito di aver fatto una gaffe colossale e ha tentato maldestramente di girare la frittata, definendo la capitale del Libano come un grande centro culturale e finanziario del Medio Oriente. Tutti sanno, anche i bambini delle scuole elementari, che Beirut è stata la capitale della guerra civile e degli attentati tra il 1975 e il 1990. Come fa a dimenticare la strage del 2005 con 22 morti dove perse la vita anche il primo ministro Rafik al-Hariri e poi ancora le guerre del 2006 e del 2008? Vinciullo dovrebbe smettere di prendere in giro i cittadini di Pachino e Rosolini e dedicarsi ad un ripassino di storia. Ispica ha presentato il nuovo libro di Salvatore Brancati, Città, Arte e Tradizioni in Sicilia. È stato presentato venerdì 25 luglio presso la sala convente dell'hotel Torre del Mare, il nuovo libro di Salvatore Brancati, edito dalla Tipografia Martorina. Al tavolo dei relatori erano presenti il sindaco Piero Rustico, il critico d'arte Paolo Nifosi, il dirigente del liceo Cutelli di Catania, Raimondo Marino, Calogero Brunetto, docente dell'Università di Agrigento e l'onorevole Innocenzo Leontini. Sono 299 siriani, iraniani e palestinesi migranti soccorsi in mare e giunti ieri a Pozzallo a bordo di un mercantile battente bandiera greca, tra i migranti 52 minori e 46 donne, tre delle quali incinte che stanno per essere trasferite all'ospedale di Modica. Un uomo in precarie condizioni di salute sarà condotto al nosocomio di Ragusa. Rosolini, un incendio di vaste proporzioni si è divampato ieri mattina in contrada Timparossa nelle campagne di Rosolini. L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Siracusa, una squadra del distaccamento di Noto e in ausilio i soccorritori del corpo forestale. Nessun pericolo è stato registrato per le persone. Per arginare il fronte del fuoco si è reso necessario l'intervento di un elicottero della forestale. Andiamo adesso a concludere con i festeggiamenti in onore del santo patrono della città di Rosolini, San Luigi Gonzaga. Da lunedì 28 fino a sabato 2 agosto alle ore 7 celebrazione delle lode, alle ore 7:30 a Santa Messa. Questa sera alle ore 21 una comunità che ascolta la parola di Dio, anima Don Paolo Solimano. Domani, martedì 29 luglio, alle ore 20:30, una comunità aperta ai bisogni dei fratelli, il senso e il valore del gemellaggio con la diocesi di Butempo Beni, anima Don Leonce Maria. Mercoledì 30 luglio, alle ore 20:30, una comunità che si converte al Signore, celebrazione penitenziale comunitaria. Giovedì 31 luglio, triduo di preparazione alla festa, alle ore 19, Santa Messa con omelia presieduta da Don Bruno Carbone. Venerdì 1 agosto alle ore 19 Santa Messa con omelia, alle ore 21 sul sagrato della Chiesa San Luigi Gonzaga, un amore così grande. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici a cura dei giovani e GC. Sabato 2 agosto ore 17:30, prima sfilata votiva di San Luigi Gonzaga in Fiat 500 e Vespa, alle ore 19 Santa Messa con omelia, alle ore 21 in Piazza Garibaldi concerto della banda musicale Vincenzo Bellini e poi alle ore 23 all'Anfiteatro concerto per i 50 anni dei Rubacuori. Domenica 3 agosto, giornata della festa, alle ore 7:15 e 21 colpi di cannone saluteranno l'alba del giorno di festa, alle ore 7:30 Santa Messa, alle ore 10:30 9.30 Santa Messa in chiesa, alle ore 19.30 in piazza Garibaldi con celebrazione eucaristica della comunità di parrocchie Chiesa Madre e Santissimo Crocifisso. Alle ore 21 processione con il simulacro di San Luigi attraverso le vie cittadine. Alle ore 22 trionfale ingresso del simulacro di San Luigi in chiesa. Si conclude così anche questo appuntamento di Ramme Notizie. A tutti grazie per l'ascolto e a risentirci alle prossime edizioni.